Parte seconda. Capitolo 1. Come Candido si separa dalla sua società e ciò che accade. Di tutto ci stanchiamo nella vita. Le ricchezze affaticano quei che le possiede. L'ambizione soddisfatta non lascia che rimorsi. Le dolcezze dell'amore, a lungo andare, non son più dolcezze. E Candido, nato a provare tutte le vicende della fortuna, s'annoia ben presto di coltivare il suo giardino. «Maestro Pangloss», diceva egli, «se noi siamo nati nel migliore dei mondi possibili, mi confesserete almeno che non è un godere della porzione di felicità possibile il vivere ignoto in un piccolo angolo della Propontide, senza altri conforti che quelli delle mie braccia che potrebbero un giorno mancarmi, senza altri piaceri che quelli che mi procura Cunegonda, che è molto brutta e, quel che è peggio, è mia moglie, senz'altra compagnia che la vostra, che qualche volta m'annoia, o quella di Martino, che m'attrista, o quella della vecchia, che fa racconti da far dormire in piedi». Allora Pangloss prese a parlare e disse: «La filosofia ci insegna che le monadi divisibili in infinito si dispongono con una intelligenza meravigliosa per comporre i differenti corpi che osserviamo nella natura. I corpi celesti sono quello che devono essere. Essi descrivono i cerchi che devono descrivere. L'uomo inclina a quel che doveva inclinare. Egli è quel che doveva essere e fa quel che doveva fare. Voi vi lamentate, o Candido, perché la monade dell'anima vostra s'annoia. Ma la noia è una modificazione dell'anima e non impedisce che tutto non sia per il meglio, tanto per voi che per gli altri. Quando mi avete veduto tutto coperto di piaghe, io non sosteneva meno il mio sentimento, perché se ciò non fosse stato, io non v'avrei incontrato in Olanda, non avrei dato cagione all'anabattista Giacomo di fare un'opera meritoria, non sarei stato impiccato a Lisbona per edificazione del prossimo, non sarei qui a sostenervi coi miei consigli e farvi vivere e morire nell'opinione leibniziana. Sì, mio caro Candido, tutto è concatenato, tutto è necessario nel migliore dei mondi possibili. Bisogna che il cittadino di Montalbano istruisca i re, che il vermiciattolo di Camper Corentin critichi, che il referendario dei filosofi si faccia crocifiggere nella strada San Dionigi, che il torzone degli zoccolanti e l'arcidiacono di San Malò distillino il fiele e la calunnia nei loro giornali cristiani, che si portino le accuse di filosofia al tribunal di Melpomene e che i filosofi continuino a illuminar l'umanità, malgrado gli strepiti di quelle bestie ridicole che gracchiano nel pantano della letteratura. E quando doveste essere scacciato di nuovo nel più bel dei castelli a pedate, imparare l'esercizio dei bulgari, passar per le bacchette, nuotare dinanzi a Lisbona, essere crudelissimamente frustato per ordine della Santissima Inquisizione, incontrare i medesimi pericoli fra lo Spadres, fra gli Orecchioni e fra i francesi, quando doveste finalmente provare tutte le calamità possibili e non intendere giammai Leibniz meglio di quel che l'intendo io stesso, voi sosterrete sempre che tutto è bene, che tutto è per lo meglio, che il pieno, la materia sottile, l'armonia prestabilita e le monadi sono le più belle cose del mondo e che Leibniz è un grand'uomo, fin per quelli che non lo comprendono». A quel bel discorso, Candido, l'essere il più dolce della natura, benché avesse ammazzato 3 uomini, 2 dei quali erano preti, non fece parola, ma annoiato del dottore e della società, il giorno appresso con una canna in mano se ne fuggì, senza saper dove, cercando il luogo ove non s'annoiasse. E dove gli uomini non fossero uomini, come nel buon paese del Dorado. Candido, meno sfortunato, in quanto che non amava più Cunegonda, campando della liberalità di differenti popoli che non son cristiani, ma che fan l'elemosina, arrivò dopo un lunghissimo e penosissimo cammino a Tauride, sulle frontiere della Persia, città celebre per le crudeltà che i turchi e i persiani vi hanno esercitato ognuno a sua volta. Rifinito dagli stenti e non avendo altro indosso che quanto gli abbisognava per nascondere le sue membra, Candido non piegava troppo verso l'opinione di Pangloss, quando un persiano gli si fece innanzi con un'aria delle più civili e lo pregò di nobilitare la sua casa con la di lui presenza. «Voi mi burlate», gli disse Candido. «Io sono un povero diavolo che abbandono una miserabile abitazione che avevo nella Propontide, perché ho sposato Cunegonda, la quale è diventata molto brutta, e che m'annoiavo. In coscienza non son punto fatto per nobilitare la casa di alcuno. Non son nobile per me medesimo, grazie a Dio, e se io avessi l'onore di esserlo, il barone di Thundertentronckh m'avrebbe pagate ben care le pedate con le quali ei mi gratificò, ovvero ne sarei morto di vergogna. Ciò che sarebbe stato più filosofico. D'altra parte, sono stato frustato ignominiosamente dai carnefici della Santissima Inquisizione e da 2000 eroi da 3 soldi e 6 denari al giorno. Datemi ciò che vi piace, ma non insultate la mia miseria con degli scherni che vi toglierebbero tutto il pregio dei vostri benefici. Signore, replicò il persiano, voi potete essere un accattone, e questo apparisce ben chiaro, ma la religione m'obbliga all'ospitalità. È bene che voi siate uomo e disgraziato, perché la mia pupilla sia il sentiero dei vostri passi, e vi dico, degnatevi di nobilitare la sua casa con la vostra presenza. Io farò quel che vorrete, rispose Candido. Entrate dunque, disse il persiano. Entrarono, e Candido non lasciava d'ammirare le rispettose attenzioni che il suo ospite aveva per lui. Le schiave prevenivano i di lui desideri, e tutta la casa non parea occupata che a stabilire la sua soddisfazione. «Se questo dura», diceva Candido fra se stesso, «le cose non van tanto male in questo paese». Eran passati 3 giorni durante i quali le buone grazie del persiano non si eran punto smentite, e Candido già gridava: «Maestro Pangloss, io ho sempre dubitato che avesse ragione. Voi siete un gran filosofo».